La Bibbia sono lì. Ecco. Ci sono delle Bibbie. Ecco. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora siamo nel ciclo di Isacco. La volta scorsa abbiamo letto diversi capitoli e, se non sbaglio, eravamo arrivati in questo viaggio di ritorno. A un certo punto Isacco sente, da una parte sente interiormente, dall'altra parte le vicende legate anche al suo agire, sempre un po' soppiantatore, diciamo così, se non truffaldino. Ricordate tutte questa vicenda, anche così, non lo so scientificamente quanto credibile, no? Di tutto questo sistema per far nascere, per far concepire del bestiame, no? Con delle striature, eccetera, che era secondo l'accordo che avevano fatto con suo suocero, no? Che se nascevano, poi dopo si può leggere nel capitolo 31, in un certo modo, no? Se inchiazzate queste bestie appartenevano a Giacobbe. Se invece nascevano in maniera diversa, allora lui trova un modo per far nascere sempre quelle, mettendo davanti agli occhi di queste capre, adesso non ricordo bene, sì, e nel momento del concepimento. Scientificamente non so quanto questo sia fondato, però noi cogliamo come narrazione e cogliamo questo suo carattere che continua a essere uno che la vita cerca di gestirla, no, e in maniera, diciamo, più o meno onesta, ma sempre a suo vantaggio. Allora le cose precipitano perché gli altri figli di Labano si rendono conto che le cose non stanno andando bene per loro, e Giacobbe se ne accorge e quindi a un certo punto decide, parlandone con le mogli, di tornare verso la sua terra. Allora poi c'è il discorso di Labano, che si metterà a seguirli, a incontrarli, e alla fine si lasceranno in pace. Nel capitolo 32, appunto, si dice che Labano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie, li benedisse, e poi partì e ritornò a casa. Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe, al vederli, disse: questo è l'accampamento di Dio, e chiamò quel luogo Macanaim. Allora, naturalmente, gli si fecero incontro gli angeli di Dio, non dobbiamo cogliere che lui vede degli esseri alati o particolari, ma ricordate che nella Bibbia non viene mai descritto un angelo. Nella mentalità ebraica antica non è come la nostra greca, che noi vogliamo vedere. Loro cercano di cogliere il significato. Che cosa vuol dire che vede degli angeli? Significa che i luoghi che sta rincontrando gli portano degli annunci, sono carichi di messaggi che possono essere anche tutto il ritorno alla sua terra, no? Ai suoi ricordi, alla sua storia, e quindi anche alla fraternità difficile che ha vissuto con suo fratello Esaù. E poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù nella regione di Seir, la campagna di Edom. Dile loro questo comando: direte al mio signore Esaù, dice il tuo servo Giacobbe, sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a informarne il mio signore per trovare grazia ai suoi occhi. Vedete, è sempre molto diplomatico, molto attento a mandare messaggi, quindi al mio signore Esaù, dicendo: sto tornando, sono stato molto straniero, molti anni, sto tornando e sono diventato ricco, e lo dico a te chiamandoti mio signore. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: siamo stati da tuo fratello Esaù. Sì. Non c'è problema. Siamo stati da tuo fratello Esaù, ora egli stesso sta venendo incontro e ha con sé 400 uomini. Tra parentesi potremmo leggere armati. Le cose appunto non si mettono bene. Cioè i servi dicono: allora, siamo andati, si sta venendo incontro con 400 uomini. Anche il numero, ricordate, 40, qui siamo 40, no, per 10. Quindi quelli giusti, ancora più giusti, per incontrarsi. Vedete, Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. Le prospettive di incontro, d'altra parte lui sa benissimo la storia che, no, che ha realizzato, no, con suo fratello, come lo ha ingannato, eccetera, e allora questo avvicinarsi di Esaù con 400 uomini provoca in lui spavento e angustia. E allora divise in due accampamenti la gente che era con lui. Vedete, l'angustia poi è anche la sensazione di essere preda della paura, no? Cioè di essere in una situazione in cui non sei più capace di gestire le cose che stanno per accadere. Allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il gregge, gli armenti, i cammelli. Pensava infatti: se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, l'altro si salverà. Vedete, comincia a organizzare una difesa proprio nella prospettiva di uno scontro. Giacobbe disse: Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore che mi hai detto: ritorna alla tua terra, nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene. Io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui, che egli non arrivi e colpisca me e senza riguardi madri e bambini. Eppure tu hai detto: ti farò del bene e renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare. Vedete, Giacobbe prega, non viene detto esplicitamente, ma è di fatto una preghiera, no? E nella sua angoscia al Signore, e ricordando la promessa, ricordate quando stava uscendo all'inizio della sua fuga dalla terra, si fermò a Betele, lì ebbe quel sogno della scala con gli angeli che scendevano, no, nei capitoli precedenti, e il Signore che gli diceva: alla tua discendenza io darò. Cioè, e leggevamo questo come la fedeltà di Dio alla sua promessa, no? Che non è commisurata alla risposta dell'uomo. Dio promette perché ama, perché ci ama, non è che ci promette perché siamo bravi, perché meritiamo le sue promesse. Allora lui si rifà a quello e allo stesso tempo, ecco, presentando la sua situazione di paura di suo fratello, no? Con la consapevolezza abbastanza fondata che suo fratello appunto sta venendo per colpirlo. Storia di fratelli. In tutti questi capitoli, no, come stiamo vedendo, il problema è la fraternità, una fraternità omicida, no, da Caino a Abele, e che qui si prospetta nello stesso modo. Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte, poi prese da ciò che gli capitava tra mano un dono per il fratello Esaù: 200 capre e 20 capri, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelle che allattavano con i loro piccoli, 40 giovenche e 10 torelli, 20 asine e 10 asinelli. Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse loro: passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e l'altro. Diede quest'ordine al primo: quando ti incontrerai, Esaù, mio fratello, ti domanderà: a chi appartieni? Dove vai? Di chi sono questi animali che ti camminano davanti? Tu risponderai, di tuo fratello Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso ci segue. Vedete, Giacobbe rimane uno stratega, cioè si dà da fare, tenta, come dire, no, di ammantire suo fratello. Naturalmente i doni, come sappiamo, normalmente predispongono in maniera positiva un incontro, soprattutto quanto più il dono è elevato, tanto più uno, no, in genere si dispone bene, per cui questa mandria di tanti animali, che pian piano anche questa, notate, no? Questo, separati l'uno dall'altro, in modo che incontra il primo, è di tuo fratello Giacobbe, che questo dono è per te, incontra il secondo, incontra il terzo, e allora gli dà anche il tempo, no? di cambiare un po' prospettiva, questa è la sua speranza. Lo stesso ordine diede anche al secondo, al terzo e a quanti seguivano i branchi. Queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete. Gli direte, anche il tuo servo Giacobbe ci segue. Pensava infatti, lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui. Forse mi accoglierà con benevolenza. Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quell'uomo disse, lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami? Rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, svelami il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Ecco, questo brano è un brano molto importante, no? Che conosciamo, e è un brano di per sé molto misterioso, perché si svolge di notte. Ci sono questi due che lottano avvinghiati, buttandosi per terra, immaginando, alzando polvere, quindi già di notte, questi due, uno attaccato all'altro, non si capisce molto, no? Però allo stesso tempo è un brano fondamentale, no? Perché notate, Giacobbe manda avanti, oltre il torrente, le sue mogli, i suoi 11 figli, non ne manca ancora uno. Per i 12 figli di Giacobbe, ne manca ancora uno che arriverà dopo, e Beniamino è l'ultimo. E allora rimane solo, lotta con Dio, lotta con se stesso, è una lotta con un altro, è una lotta interiore, che il testo ci dice che rimase da solo, e poi un uomo lottò con sé, e l'uno e l'altro. Cioè un momento di verità di Giacobbe, no? In cui si trova a combattere un po' con la sua verità, e con la verità di un uomo che ha pensato di essere padrone della sua vita, di essere padrone della vita degli altri con inganno. No, allo stesso tempo in cui è stato poi anche ingannato, in questa logica di inganni che tante volte è la vita umana, no? E allo stesso tempo con la parola di Dio, la promessa di Dio alla sua vita. Allora è in questa lotta, cioè come dire, chi ha in mano la nostra vita? Chi è padrone della nostra vita? Siamo noi padroni della nostra vita e quindi in qualche modo, tante volte partendo, no, basandoci su noi stessi, sentendo di essere noi che possediamo la nostra vita, o in qualche modo la vita è ricevuta da un altro che è padrone, però in maniera molto diversa di quanto noi normalmente, no, sperimentiamo con questa parola padrone. Vedete, è questa lotta con Dio. Tra l'altro tutta la vita degli uomini è sempre una lotta con Dio, no? Dove, notate, qui non si capisce all'inizio chi vince e chi perde, perché in un primo momento si dice di quell'uomo che questo che lottava, questo uomo lottò con lui, che a un certo punto dice lasciami andare perché è spuntata l'aurora, per cui è l'uomo che sta chiedendo a Giacobbe di permettergli di andare via, quindi sembra che Giacobbe stia vincendo. E Giacobbe tanto dice non ti lascerò se tu non mi avrai benedetto. È bello questo, no? Cioè, lui ha tutta la sua vicenda anche e la sua fuga è stata legata alla benedizione, quella benedizione che lui con l'aiuto della madre ha carpito, ha rubato, no? Dal padre cieco, ricordate tutto quel racconto che abbiamo letto la volta scorsa, no? E qui invece lui sembra che ha in mano, no, tutto, però che chiede all'altro, no, di benedirlo. E allora l'altro gli dice come ti chiami? Normalmente il più forte chiede il nome all'altro e fra l'altro ha il potere di farselo dire. Ricordate nel brano di Marco 5 dove Gesù libera un uomo indemoniato, e Gesù che al demone dice come ti chiami? E lui dice legione, perché siamo molti. Cioè nell'antichità conoscere il nome dell'altro, no, e significava avere potere sull'altro, per cui chiedere il nome e farselo dare, ricordate che Mosè a Roveto vuole, no, tenta di dire ma io andrò dal faraone degli egiziani e loro mi diranno come si chiama il tuo Dio, io cosa dirò, no? Per dire dimmi il tuo nome, dammi la tua forza. E il Signore cosa gli dice? Io sono colui che sono, io sono con te e ti basta. Tant'è vero che poi anche nella tradizione ebraica, che di per sé varrebbe anche per noi cristiani, cioè il tetragramma sacro non si pronuncia, ci viene rivelato da Dio ma noi non possiamo pronunciarlo, significa non ne abbiamo potere. E vedete, qui sembra che sta vincendo Giacobbe, invece questo qui gli dice come ti chiami, e Giacobbe gli risponde, deve rispondere, dice Giacobbe, e riprese non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con gli uomini e hai vinto. Cioè questo è così forte da non soltanto farti dire il nome, ma cambiarti il nome. E come sappiamo cambiare il nome nella Bibbia è una ricreazione, una nuova nascita. Allora Giacobbe che viene chiamato Israele, e qui l'etimologia che si dà subito nel testo è perché hai combattuto con Dio e hai vinto. Ma si è perso? Ma forse nel vincere con Dio e arrendersi a Lui. Cioè vincere avendo scoperto che quel Dio di Gesù Cristo, il Dio anche di Giacobbe, è un Dio che non toglie la vita, non distrugge la vita, ma anzi la dona, allora in qualche modo scoprirlo e ad affidarsi a Lui e vincere. Arrendersi a questo Dio e vincere. Ricordate anche il Signore che dirà prendete il mio giogo su di me, su di voi, no? Perché il mio giogo è leggero e soave. il suo peso e il suo ago. E allora, vedete, poi Giacobbe, no, che ha vinto, e allora gli dice: svelami il tuo nome. Se ha vinto dovrebbe avere potere, no? E quello non glielo dice, gli dice soltanto: perché, no? Perché mi chiedi il tuo nome? Cioè, quindi anche, vedete, una relazione dove si rinuncia ad aver potere sull'altro. Così come affidarsi al Signore, arrendersi a Lui, significa scoprire un Signore che rinuncia ad avere potere su di te, perché è dono e non è potere. Così anche la relazione dell'uomo con questo mistero di Dio è una relazione chiamata a non aver potere su Dio. Noi non possediamo Dio. Come Lui non ci possiede e non vuole possederci nel senso negativo della parola, perché dire io sono tuo, usare tuo e mio è benedizione solo nell'amore. Perché se non è quello, nelle relazioni tra gli uomini, quello è un uomo mio, quello è, no? È mafia, è violenza, è potere, no? Sono i miei. Che significa? Tra l'altro, come sappiamo, anche le relazioni familiari, no? Che pur lasciando perdere, no, la mafia o le altre cose, cioè a volte no, hanno tutta una purificazione, sono chiamate a una purificazione da dover attraversare se vogliono essere veramente benedizioni. E attenzione, non soltanto dei genitori verso i figli, ma alcune volte i figli verso i genitori. Pensate alle dinamiche anche dei figli, di quelli che si sposano e poi hanno dei figli e che in qualche modo pretendono, no, che i propri genitori facciano da quel momento in poi i nonni, no? Cioè della serie precettati, no? Della serie, no? Sai che anni fa appunto c'era una coppia di persone sessantenni che erano andate in pensione, eccetera, loro avevano deciso, i figli erano adulti, sposati, e avevano deciso loro due di andare in una comunità di gesuiti e collaborare all'opera di questa comunità. Alcuni di questi loro figli erano veramente molto contrariati da questa scelta, perché non potevano più disporre, no? Cioè tutti gli altri hanno i nonni che fanno i nonni e noi i nostri se ne vanno. Il legame non è solo in giù, ma anche in su, no? Cioè, allora è molto bello qui, no, questo fatto che si intravede che il giusto rapporto tra Dio e gli uomini e tra gli uomini è un rapporto appunto di affidamento senza possesso, senza la bramosia del possesso, no? E qui questo fatto che appunto Giacobbe, allora, quello gli ha detto che ha vinto, bene, ho vinto, allora dimmi il tuo nome. Perché mi chiedi il nome? Perché rimani in questa logica, no? E allora, e lo benedisse, vedete, da una parte è molto articolato questo brano, perché notate, Giacobbe vuole il nome, lui non gli dice il nome, però lo benedice. Come dire, ecco, questa benedizione che è data non perché tu hai potere su di me, ma perché è data perché è dono. E la benedizione di Dio è una benedizione che è cogliere il dono che è Dio stesso. Il dono che è Dio stesso. Sì. Ma questo può essere anche legato al fatto che è tutta la notte che lotta. Stava finendo la prova, la lotta. Sì, la prova, ma... Sì, bisogna collegarli, bisogna leggere tutta la... Certo, certo. Cioè, è tutta la storia di Giacobbe, che è una storia di un uomo che, appunto, pensa di avere in mano la sua vita e la vita degli altri, e pensa di che si arriva alla felicità usando in qualche modo gli altri, soppiantando gli altri. Il nome Giacobbe ha questo significato, già dal suo grembo, no? E dall'altra parte un annuncio e una promessa di Dio che gli parla di un altro, di un'altra logica, di un'altra possibilità di vita, che non nasce da se stessi come pensarsi padroni della propria vita, ma che nasce dall'accoglienza di un dono e dall'entrata in un'altra logica. Noi dobbiamo cercare di cogliere questo all'interno di tutto il racconto e di questo momento di verità. Cioè, è chiaro che qui è un racconto simbolico, no? Ma dice anche tutto quello che in questo momento in cui lui si sente in angoscia, si sente in paura di vita, allo stesso tempo gli rimane quello che questa parola di Dio che ha accolto, no, nella sua vita, e tutto questo diventa lotta di una notte che quando sta arrivando l'alba comincia ad aprirsi. E quindi c'è un racconto, ma noi dobbiamo cogliere poi il significato. Sì, però Dio, il Signore, no, il Signore non pone, no, calma. Allora, la prova non è voluta da Dio. La prova non è voluta da Dio. Intanto le prove fanno parte della vita. In più poi, un uomo che, cioè, come dire, cammina verso, no, la morte, in qualche modo, allora già si mette nella prova e lotta poi rispetto a una... anche rispetto a una parola di Dio che lo richiama alla vita, che noi tante volte tentiamo di, no, di non ascoltare, no? E allora poi dopo c'è questa cosa dell'anca che appunto ricorda, poi è entrato nella tradizione ebraica come ricordo di questa... Qui nasce Israele, tra l'altro, qui è la prima volta che troviamo il termine Israele, quindi qui nasce in Giacobbe il popolo, no? Che sta attraverso appunto Giacobbe e i suoi figli. Allora Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Vedete, sta arrivando Esaù, la paura rimane e aumenta, anche se dentro di sé qualcosa di nuovo è spuntato, è cambiato, e potremmo anche leggere in questo brano anche il fatto che mette più in fondo Rachele e Giuseppe, questa sua preferenza, no, per Rachele, la moglie amata. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. E c'è stato un lavoro dentro di lui e c'è stato un lavoro dentro Esaù, di cui non ci viene detto niente. Certamente l'essere partito con 400 uomini armati faceva intuire le intenzioni di Esaù, che nel viaggio, non sappiamo niente, non ci viene detto niente, però ci viene detto che di fronte al fratello, che anche lui ha fatto un cammino, eccetera, Esaù non va lì ad ammazzarlo, ma anzi, no, dice appunto, molto bello questi verbi, gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Tanto questi verbi ci ricordano, no, un altro passo, ricordate la parabola del padre misericordioso, no, dove il padre lo vide, no, gli corse incontro, commosso, gli si gettò al collo e lo baciò. C'è qualcosa, no? C'è qualcosa di una... è molto bello anche questa cosa del pianto, no? Di una riconciliazione che viene lavata dalle lacrime, di un dolore che si scioglie, no? Di una rabbia, di una violenza che trova una purificazione, un cambio, no? Che lo si esprime attraverso queste lacrime. Alzati gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: chi sono questi con te? Giacobbe rispose: sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Elia e i suoi bambini e si prostrarono. E infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele che si prostrarono. Domandò ancora: che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato? Rispose: e per trovare grazia ai tuoi occhi del mio Signore, agli occhi del mio Signore. Esau disse: ho ben in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è tuo. Ma Giacobbe disse: no, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza come davanti a Dio, e tu mi hai gradito. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto. Così egli insistette e quegli accettò. Esau disse: partiamo e mettiamoci in viaggio, io camminerò davanti a te. Gli rispose: il mio signore sa che i bambini sono delicati e che devo aver cura delle gregge e degli armenti che allattano. Se si affaticassero anche un solo giorno, tutte le bestie morirebbero. Il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò con mio agio, tenendo il passo di questo bestiame che mi precede e dei bambini, finché arriverò presso il mio signore in Seir. Disse allora Esaù: almeno posso lasciare con te una parte della gente che ho con me. Rispose: ma perché? Basta solo che io trovi grazia agli occhi del mio signore. Così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto proprio in Seir. Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot. Vedete, c'è l'incontro, c'è l'abbraccio, c'è il bacio, c'è il pianto, però no, non tutto immediatamente, le paure rimangono, permangono, per cui no, dietro anche alla grande, come dire, modo di trattare, anche di accettare il dono, ma no, io non lo prendo, ma sì, prendilo, eccetera, anche il fatto di dire: lascerò degli uomini, dei miei uomini con te, no, 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 ma non ti preoccupare, mandali, cioè, rimane questo fatto che c'è stato sicuramente qualcosa che ha invertito, no, quella relazione sbagliata, no, e assassina. Ricordate che Esaù voleva uccidere e Giacobbe, e che la madre lo manderà via per non vederlo morire. E, però poi, come dire, c'è qualcosa pian piano dentro, no? Paure, abitudini, diffidenze che devono cambiare. Ci vuole tempo, no? Questo per dire tante cose anche nella nostra vita, certe cose che anche nelle relazioni che pensavamo di aver superato, poi ritornano. Alcune volte abbiamo perdonato, per esempio, no? Però poi in alcune situazioni certe cose tornano a farci male, no? Cioè, è così, cioè, è un po' anche come fisicamente, no? Quando si ha una frattura, poi uno guarisce, sì, però lì farà sempre un po' male quando cambia il tempo, quando no, eccetera, qualcosa, ci vorrà anche tempo, no? Forse non passerà mai. Allora anche qui, non mettere in conto anche questo, cioè che nelle relazioni poi rimane laddove con la grazia di Dio ci si è riconciliati, però rimane qualcosa su cui vigilare, sapendo che paure, difficoltà possono sempre riaffiorare. Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nella terra di Canaan, al ritorno di Paddan Aram. al ritorno da Paddan Aram e si accampò di fronte alla città. Acquistò dei figli di Camor, padre di Sichem, per 100 pezzi d'argento, eccetera, eccetera. Qui viene detto l'arrivo a Sichem. Ora leggiamo il capitolo 34 dove c'è una storia triste. Cosa succede? Succede che Dina, ricordate gli 11 figli e poi c'era questa figlia, Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto, ma la notò Sichem, figlio di Camor, l'Eveo, principe di quel territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. Ma poi egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe, si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto. Quindi disse a Camor suo padre, prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame, e Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quelli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Camor disse loro, Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia. Vi prego, dategliela in moglie. Anzi, imparentatevi con noi, voi darete a noi le vostre figlie, voi prenderete per voi le nostre figlie, abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione, potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà. Sichem disse al padre e ai fratelli di lei, possa io trovare grazia ai vostri occhi, vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono, vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina, aveva disonorato. Dissero loro, non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione, diventare come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo. Vedete, è una storia, nasce da una violenza, è una storia di dolore, e allo stesso tempo poi prende una piega che non toglie naturalmente quello che è accaduto. Naturalmente dobbiamo noi contestualizzare questo anche in una cultura antica, in alcune parti del mondo è ancora così, le donne non hanno nessuna voce, no? nella scelta dell'uomo, eccetera, eccetera, no? Anche ancora andando a Natale in Etiopia, lì appunto il missionario ci parlava che in molta parte dell'Etiopia è così, è il padre che a un certo punto va e sceglie la moglie per il figlio, no? Dando in cambio una mucca. E allora qui questo Sichem, no? Che è stato con lei, che l'ha violentata e allo stesso tempo vuole sposarla, si è innamorato, no? E il padre Camor viene e dice guardate, chiedete tutto quello che volete, no? Vedete, Giacobbe tace. Giacobbe non dice, sono i fratelli che prendono, possiamo pensare che Giacobbe è diventato anziano, no? Ma non tace solo perché è diventato anziano, ma perché in qualche modo sente, elabora le cose più dentro. Noi i giovani sono immediati, no? E allora rispetto a questo concepiscono questo inganno, dicendo sì, va bene, solo se voi diventerete come noi, facendovi circoncidere. La circoncisione era appunto, è uno operazione, una piccola operazione che lascia, che chiede anche un momento di calma, no, obbliga a una degenza, diciamo così, non ospedaliera a quel tempo, ma sicuramente. Allora, qual è l'inganno? L'inganno è appunto, versetto 18, che le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. Vedete, più volte, non soltanto il padre lo dice, ma è il narratore, quindi dà ancora più forza a quello che veramente quest'uomo provava. Dall'altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica con noi, abitino pure con noi nel territorio e lo percorrano in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare loro le nostre. Ma questi uomini a una condizione consentiranno ad abitare con noi, per diventare un unico popolo, se noi ci circonciliamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non diventeranno forse nostri, eccetera, eccetera. Contentiamoli, e tutti si fecero circoncidere, salto qualche versetto. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, vedete, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei e ai perizziti. Io ho solo pochi uomini. Se essi si raduneranno contro di me e mi vinceranno, io sarò annientato con la mia casa». Risposero: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?» Ecco, vedete, anche questa storia, da una parte ci si potrebbe chiedere perché questa storia ce la raccontano, no? D'altra parte, tanto nella vita di Giacobbe non ha come protagonista esplicito Dio, Il suo nonno Abramo, ricordate in tanti brani che noi abbiamo letto, il nonno Abramo parlava spesso con Dio, il Signore gli diceva e lui parlava, no? E qui invece nel ciclo di Giacobbe Dio è quasi, come dire, quasi nascosto, come nelle nostre vite, come nelle nostre vite. Non so se avete avuto, quante visioni avete avuto, quante esperienze, no, eccetera, eccetera, ma no, siamo noi, siamo le nostre vicende, siamo, è questo Signore che ci accompagna, no, nel nascondimento, che ci accompagna nei movimenti del cuore, che per esempio Giacobbe ha, rispetto a questa vicenda di violenza, di dolore e allo stesso tempo, no, un tentativo di riscatto, un tentativo di comunione, no? E dall'altra parte l'impulso, no, di rispondere al male con il male. E attenzione, con la logica che quando questo viene innescato non ha più misura. C'è stata una violenza e dall'altra parte una città distrutta. Tutti i maschi furono uccisi, le donne furono portate via. Ma... no. Cioè, quando si comincia a diventare preda della logica del male, allora è veramente il male che governa. E il male produce sempre altro male, no? Senza più misura. Ricordate che la legge del taglione, no, che noi a volte vediamo con superficialità, perché noi cristiani siamo quelli dell'amore, no, eccetera, intanto no, cioè, se fosse applicata sarebbe già, no, una, come un tentativo, no, di commisurare la reazione al male. La reazione al male, laddove sappiamo purtroppo che a volte, no, come succede, per un parcheggio rubato si arriva a uccidere una persona. Cioè, quindi, allora ecco, no, questa, è questo dolore, no, di Giacobbe. E allora leggiamo ancora velocemente, finiamo con la nascita di Beniamino. Dio disse a Giacobbe: alzati, sali a Betel e abita là, costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esau tuo fratello. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia, a quanti erano con lui: eliminate gli dei degli stranieri che avete con voi, purificatevi, cambiate gli abiti, poi alziamoci, andiamo a Betel, saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho percorso. E si consegnarono a Giacobbe tutti gli dei, eccetera, eccetera. Poi partirono, e un grande terrore assalì le città all'intorno, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli si era rivelato. Già Betel significa casa di Dio. Qui sarebbe El, Dio, casa di Dio. Cioè quasi una super casa di Dio. Allora morì Debora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta di sotto di Betel, ai piedi della quercia. Così essa prese il nome di quercia del pianto. Dio apparve un'altra volta a Giacobbe durante il ritorno da Paddam Aram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il tuo nome. Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse: io sono Dio, l'Onnipotente, sii fecondo e diventa numeroso. Deriveranno da te una nazione e un insieme di nazioni e re usciranno dai tuoi fianchi. Darò a te la terra che ho concesso ad Abramo e Isacco e dopo di te la darò alla tua stirpe. Dio disparve da lui dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse una stele dove egli gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libagione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Ecco, leggiamo ancora questi versetti, fino al 20. Quindi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì, ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele, e la stele della tomba di Rachele che esiste ancora oggi. C'è un posto fra Betlemme, sulla strada fra Betlemme e Gerusalemme, è un memoriale, non c'è la tomba, no, di Rachele, è un memoriale. E, tra l'altro, anche come memoriale noi ce l'abbiamo a Hebron, no? Nelle tombe dei patriarchi, dove abbiamo le tombe anche delle matriarche. Allora questa morte di Rachele, della moglie amata, partorendo l'ultimo figlio, il dodicesimo, Beniamino. Ed è interessante questo cambio di nome, perché lei sta per morire e quando sta per esalare l'ultimo respiro lo chiamò Benoni. Benoni in ebraico significa figlio del mio dolore, del mio dolore. Invece il padre si impone, non lo vuole chiamare così, lo chiama Beniamin, figlio della mia destra, che sarebbe della mia forza, la destra, no? Figlio della mia forza. Allora anche bello questo, no? Questo fatto che il figlio non deve portare nel suo nome il peso di essere nato e la madre morta. In qualche modo, come dire, la sua nascita ha provocato la morte della madre. No? E quindi qui viene detto in qualche altro modo. Viene preannunciato in un'altra maniera, no? In un'altra logica, un dono che avverrà anche proprio nell'accogliere la morte, che ci darà la vita, cioè quello del Signore Gesù. che non è un dono che è un peso, no? Che vuole essere un peso, che vuole pesarci e che in qualche modo vuole ricattarci o rimanere una cosa che condizioni tutta la vita, no? Che è quello che Giacobbe, appunto, poi cambiando il nome, realizza, no? Beniamino, figlio della mia forza, figlio della mia forza, figlio del mio vigore, figlio della mia destra, figlio di buon augurio, anche questo. Ecco.